assistenza di regia. Stefania, una settimana nuova, il tempo oggi su Roma non è bellissimo.
Non è bellissimo, però...
Caldo, freddo, freddo, caldo, non si capisce bene quello che sta succedendo a livello meteo. Comunque, alcuni appuntamenti, vi ricordo alle 12... la recita dell'Angelus del Rosario da Loreto, dalla Santa Casa di Loreto, e poi la Santa Messa alle 19 questa sera, i due appuntamenti per la nostra programmazione liturgica e religiosa. Poi chiaramente in questa mattinata insieme cercheremo di approfondire la realtà internazionale, parleremo anche della Regina Coeli e lo commenteremo con Massimiliano Menichetti. Ieri il Papa ha incontrato, come ogni domenica, i pellegrini presenti a Roma e collegati via radio e via televisione. Avremo modo di approfondire quanto ha detto. Lo ricordo, si fermi ogni azione che può alimentare la spirale di violenza in Medio Oriente. Il tema è quello del Medio Oriente.
Sì, assolutamente, ha fatto da padrone in questo fine settimana. E di questo anche parleremo, parleremo anche di altro nel corso della mattinata. In particolare affronteremo anche il discorso della telemedicina.
Alle 9.30 in radiovisione avremo un ospite, un medico, un angiologo, Stefania, il dottor Michelangelo Bartolo. Parleremo di questa nuova realtà della scienza medica che permette, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di curare malattie e persone.
Assolutamente, è importante anche nell'Occidente. In Occidente sta cambiando anche il modo, no, di curare, ma è soprattutto fondamentale per quei luoghi inaccessibili. E ricordiamo però anche il nostro numero telefonico per i contatti che quotidianamente avvengono con noi, con voi. Si chiama non a caso la trasmissione, 335 12 43 722. Vogliamo iniziare come sempre con la musica, qualcosa che ha a che fare con questa giornata. È un lunedì e, come sai, i lunedì sono giornate sempre un po' complicate, no? Riprendere il ritmo. Esiste il detto del Monday Blues, no? Di come ci si sente un po' così il lunedì mattina.
Bella questa affermazione, ci si sente un po' così. Sì. È una fotografia perfetta. Ed allora, è vera, ed è verissima.
Andiamo ad ascoltare un vecchissimo brano dei Mamas and Papas, siamo negli anni 60, Monday Monday.
Every other day. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. But Monday, Monday, won't go away. Monday, Monday,
e allora Monday Monday Mamas and Papas. Intanto diamo subito il benvenuto a Massimiliano Menichetti, che è qui con noi come ogni lunedì.
Un caro saluto a Stefania, a te, a Luca, a tutti coloro che
buongiorno.
Ci stanno ascoltando.
Allora,
Stefania, direi di andare ad ascoltare e scoprire il santo di oggi e poi parliamo
sì.
con Massimiliano della Regina Celi di ieri del Papa.
Oggi, 15 aprile, la Chiesa ricorda Sant'Abbondio, mansionario vaticano. Le poche notizie sulla vita ce le lascia San Gregorio Magno, che descrive il mansionario vaticano Abbondio come un uomo umile e di grande dignità nell'adempimento del suo servizio. Il Papa riporta anche una guarigione miracolosa che avrebbe compiuto. Muore nel 564.
E grazie a Silvia Giovanrosa per il santo di oggi e ancora buongiorno a Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana, Vatican News. Ben trovato.
Ben trovato a voi, ben trovato a voi, a tutti voi.
Massimiliano, ieri il Papa certamente ha guardato nel post Angelus alla realtà medio orientale. Nella notte tra sabato e domenica tutti quanti abbiamo seguito quello che stava succedendo in Medio Oriente. Il Papa ha detto: si fermi ogni azione che può alimentare la spirale di violenza in Medio Oriente.
Beh, grande tensione, grande preoccupazione in questo fine settimana in tutto il mondo, potremmo dire, per questa replica, diciamo, risposta, aggressione dell'Iran nei confronti di Israele, seguita a sua volta, come abbiamo sentito anche dal radiogiornale pochi minuti fa, no? Seguita dal conflitto. Quindi Israele aveva colpito l'ambasciata di Teheran e così la risposta non è mancata, e quindi questi droni suicidi e missili hanno colpito Israele. A questo punto grande tensione a livello planetario, e il Papa ha continuato a ribadire la necessità di diciamo sconfiggere, togliere, annullare questo conflitto. È tornato a ribadire la posizione con forza, la posizione della Santa Sede, che è la posizione di due popoli in due stati, per poter proprio far vivere in maniera concreta queste due realtà, no? Ha espresso il desiderio, si è fatto portavoce di questi due popoli dicendo: loro stessi vogliono vivere questa condizione. Di fatto, di nuovo, come nella guerra in Ucraina, una voce fuori dal coro, nel senso che la spinta invece all'aggressione da parte iraniana e da parte di Hamas, che ricordiamo ha colpito Israele da poco più di due mesi, quindi innescando questo nuovo conflitto, è una voce diversa, quella del Papa, cioè quella che continua a ribadire la necessità della pace, la costruzione della pace, la necessità che la diplomazia si adoperi per poter risolvere i conflitti.
E questo è un elemento centrale. Il Papa non rinuncia a rilanciare il negoziato anche in questa realtà del Medio Oriente, così come l'aveva fatto per la crisi russo-ucraina. Torna a rilanciare la pace attraverso il negoziato.
Assolutamente, è la via da percorrere, l'unica via, se vogliamo, costruttiva in questo momento, oltre chiaramente all'impegno di vari uomini di buona volontà. Ma lo stesso, se noi vediamo lo scacchiere internazionale, le Nazioni Unite si sono riunite in sessione straordinaria proprio questa notte, e quindi se noi vediamo anche come si agitano le posizioni diplomatiche internazionali, c'è una grande tensione perché c'è grande consapevolezza del fatto che basterebbe veramente pochissimo in questo momento per poter avviare un conflitto su larga scala. Il Papa ha sempre ribadito: in questi anni stiamo assistendo ad una terza guerra mondiale, a volte ha detto senza a pezzi, a volte ha detto a pezzi, però comunque stiamo assistendo a una terza guerra mondiale. Il conflitto in Medio Oriente allargato produrrebbe degli scenari difficilmente immaginabili, tanto che anche gli Stati Uniti hanno esortato Israele a non rispondere, a non andare oltre quello che si è compiuto, cioè, come a dire, le due posizioni sono: l'Iran ha risposto a quella che è stata un'aggressione non condannata delle Nazioni Unite, perché l'Iran in sede ONU ieri sera ha ribadito questo, ha detto è mancata la condanna da parte dell'ONU nei confronti dell'aggressione messa in essere da Israele, quindi è stato obbligatorio, no? Per difesa dello Stato, diciamo, colui che ha riferito in sede ONU da parte israeliana, iraniana ha ribadito questo, quindi, come a dire, è stata compiuta una risposta in relazione ad un'aggressione, per cui adesso siamo in una parità. Questo, diciamo, è la situazione che viene analizzata a livello internazionale. Gli Stati Uniti quindi frenano, Israele chiaramente invece ribadisce la pericolosità dell'Iran, tanto che lo ha definito, ha ricordato anche i tempi del nazismo, sottolineando quella pericolosità rispetto al mondo. Sono state evocate le parole di Zelensky nei confronti dell'Iran, sempre questo da parte iraniana, quindi la posizione di Israele è chiara, è una posizione anche lì, cioè in questo momento da parte militare, di attendista, cioè di voler valutare quali saranno i prossimi passi, però una posizione senza dubbio più netta, anche perché il paese è esposto, diciamo, a queste aggressioni. Nel frattempo tutti i confini, Libano, cioè sono confini che vivono una forte tensione, sono tante le azioni di diplomazia internazionale in questo momento. Il Papa ha evocato la diplomazia internazionale, fervono i contatti tra Stati Uniti, Turchia, Arabia Saudita, cioè sono tutta una serie, Egitto, sono tutta una serie di azioni in questo momento per cercare di contenere questa crisi in atto, perché effettivamente c'è la consapevolezza che aprire uno scenario allargato realmente produrrebbe degli effetti difficili da poter prevedere. Anche il Giappone ha condannato, diciamo, l'aggressione di Teheran, ma c'è preoccupazione su scala internazionale.
Veniamo invece a Regina Coeli, al contenuto di Regina Coeli. Siamo ancora in tempo di Pasqua, il Papa lo ha ricordato e ha ricordato anche quella che è la notizia più bella, ha detto, l'incontro con Gesù, così come hanno vissuto gli apostoli dopo la risurrezione di Cristo.
Sì, perché il Papa di nuovo riprende un concetto, la realtà, e poi nulla è sganciato di quello che abbiamo detto, no? L'invito alla pace, alla costruzione, alla testimonianza sono il modo di essere, di esplicarsi di un cristiano che incontra Gesù. Quindi nelle parole, diciamo, che tu hai evocato del Papa c'è proprio questo aspetto della testimonianza, cioè non il dire, non il parlare, no? Ma il Papa di nuovo è tornato a ribadire: raccontate, dite, condividete quello che per voi è stato l'incontro con Gesù. Quindi è la condivisione, la testimonianza stessa, la realtà di questo incontro che cambia la vita e che deve essere condiviso. Attraverso questa condivisione c'è l'affermazione di una società diversa.
E il Papa ha chiamato i giovani, i bambini a creare un mondo migliore in questo contesto che stiamo raccontando e ha invitato alla Giornata Mondiale dei Bambini del 25 e 26 maggio.
Sì, come no, perché la Giornata Mondiale dei Bambini è questa iniziativa che diciamo si colloca in un certo qual modo nella scia delle Giornate Mondiali della Gioventù. In questo caso potremmo dire anche che ricordiamo un piccolo aneddoto in una serialità che curiamo noi dei podcast, i podcast proprio con il Papa Popcast. Ci fu un bambino, Alessandro, che rivolse al Papa proprio questa domanda: ma perché non creare una giornata mondiale dei bambini, no? Quindi sembra quasi che il Papa, raccogliendo la singola domanda che è nel cuore di un bambino e per estensione nel cuore di tutti i bambini, di questo desiderio di incontrare il successore di Pietro, abbia accolto questo momento. Chiaramente il Papa vede nei bambini non soltanto, come lui stesso ribadisce più volte, il futuro, ma il presente, no? E la bellezza di questo sguardo che è nel presente, costruisce il futuro, e quindi c'è tutta questa preparazione a questo grande incontro.
Massimiliano Merichetti, grazie per questa puntuale riflessione e a presto risentirci e rivederci.
Come no, certo, sulle frequenze della Radio Vaticana, podcast e poi on demand quando volete, sempre in diretta, e poi ricordiamo l'appuntamento con la Radiovisione tra poco, un'anticipazione. E chi ci sarà?
Abbiamo il dottor Bartolo, che è un angiologo, un medico, che sta lavorando molto, lo dicevamo prima, con Stefania Ferretti, nel campo della telemedicina, per curare soprattutto le persone che stanno nei paesi più poveri del mondo. La telemedicina è uno strumento molto importante per la salute della gente.
Ho vestito i panni dell'ascoltatore curioso, ho mandato la domanda via WhatsApp, mandateli, a presto.
Grazie. Certo, grazie.
Grazie a Massimiliano Merichetti, responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, buona giornata, buon lavoro Massimiliano. Stefania, musica, e poi già un altro ospite,
sì,
avremo l'osservatore romano tra poco.
Abbiamo già il nostro Marco Bellizzi, ma tra poco lo presenteremo meglio. Andiamo avanti con la musica, abbiamo un brano di Gabbani con Viceversa.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco siamo noi di sbieco, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili di a tutti, indispensabili a nessuno, madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro al cuore, non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro all'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza, ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
Torna a diminuire la pressione atmosferica sull'Italia, ciò provocherà qualche lieve disturbo del tempo nel corso della giornata. Al mattino nubi in generale aumento, ma soprattutto sulle regioni settentrionali. Sull'arco alpino non sono del tutto da escludere dei fenomeni, in genere deboli. Nel pomeriggio cieli nuvolosi, in particolare al nord e sul basso Tirreno, con qualche possibile pioggia a ridosso delle Alpi, generalmente soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
.8:31, amici ascoltatori, questa è Radio Vaticana con voi, Luca Collodi in studio con Stefania Ferretti, 335 12 43 722. Salutiamo intanto il collega dell'Osservatore Romano Marco Bellizzi, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Prima dicevamo con Stefania, il lunedì siamo un po' così.
Un po' così.
È una cosa che hanno raccolto anche i nostri ascoltatori.
È vero. Come ci scrive Filomena, come WhatsApp, è vero Stefania, il lunedì è un po' così. E poi Domenico, continuiamo il nostro cammino di vita, scusate ma mi sono spostata e quindi anche la voce arriva diversamente, e il nostro cammino di vita, dove siamo ancora? In un mondo di un abbraccio anche da Roselì, mentre ci sta scrivendo Paola, la perfetta Letizia, la gioia di comunicare a tutti il nostro incontro con il risorto, così ho capito Papa Francesco questa domenica, grazie, un forte abbraccio alla nostra Roselì.
335 12 43 722 per parlare con noi e con Marco Bellizzi. La rubrica che oggi troveremo sull'Osservatore Romano a partire dalle 15, la cura della casa comune.
Sì, come ogni lunedì noi ospitiamo questa rubrica, ogni 15 giorni poi viene anche intervallata da una sottorubrica che tratta dei temi più strettamente economici legati all'ambiente. Invece questo lunedì parliamo appunto di cura della casa comune in senso stretto, che parte un po', i lettori dell'Osservatore Romano lo sanno, ovviamente il riferimento è l'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, però siccome c'è anche l'esortazione Laudate Deum, che è stata un po' lasciata così, un po' da parte, insomma, non si fanno le opportune riflessioni su questa esortazione che invece ci spinge a mutare soprattutto il nostro concetto di abitare il pianeta, insomma una maggiore assunzione di responsabilità. E allora ospitiamo una riflessione di Paolo Bignami sulla cittadinanza ecologica, proprio a partire dall'esortazione apostolica, perché sappiamo tutti che poi insomma tutta la cura dell'ambiente dipende in primo luogo dai nostri comportamenti, no? E allora una riflessione ulteriore ci è parsa opportuna. Accanto a questo abbiamo ovviamente degli approfondimenti sui temi che sono più pressanti, più urgenti sotto l'aspetto ecologico. Uno di questi è sicuramente quello dei trasporti. E allora pubblichiamo questo articolo, un rapporto di Legambiente Pendolaria sul trasporto su ferro, che ci dice che in questo caso abbiamo un focus sull'Italia e su Roma in particolare. Roma è la peggiore capitale europea per quanto riguarda il trasporto su ferro, e che ha delle evidenti ricadute per quanto riguarda la circolazione, il trasporto pubblico e privato, e quindi un impatto molto forte sull'ambiente. Bisogna assolutamente aumentare la percentuale di trasporto pubblico anzitutto, e poi anche quello su ferro, che rimane una delle modalità di trasporto più verdi, se vogliamo, con tutti i distinguo del caso, perché poi le cose bisogna farle bene, non bisogna stravolgere l'ambiente, insomma ci sono tante cose da fare che accompagnano la realizzazione di queste infrastrutture, però il trasporto su ferro è importante.
Tra l'altro c'è una notizia a proposito di trasporto su ferro a Roma per l'apertura della stazione Colosseo, la ricongiunzione con la linea C. Ebbene, sì, l'apertura della stazione è rimandata dopo il Giubileo perché ci sono dei ritardi, quindi
Sì, purtroppo
arriva puntuale questo arriva articolo puntuale dell'Osservatore
ritardo,
Romano.
Appunto, arriva puntuale in ritardo, come spesso accade per i treni, ne parlavamo prima, anche in questo caso, anche per i cantieri, purtroppo qualche ritardo si registra. Che dire, Roma è una città difficile, lo sappiamo, poi noi io e te parliamo spesso di sabato, il sabato anche delle cronache romane, quindi sappiamo tutti quanto può essere complessa questa città, soprattutto in presenza di grandi opere, le stesse infrastrutture, la tranvia, no? La famosa tranvia, quella che dovrebbe arrivare presso di San Pietro, è stata oggetto di tantissime polemiche, difficoltà, si doveva fare, non si fa, si farà, insomma, perché ci sono molti interessi anche in gioco e bisogna anche fare i conti con questi. Adesso non è il caso della metro C, che ha altri problemi di natura evidentemente logistica, perché poi bisogna sempre tenere a mente che Roma è quella che è, quindi appena si fa un buchino si trova qualche cosa e lì bisogna allora fermarsi, capire di che cosa si tratta, vedere bene se spostare.
Manca
il tragitto,
anche la chiusura dell'anello ferroviario intorno a Roma,
esattamente, che era una delle opere che doveva decongestionare fortemente il traffico a Roma, non si è riuscito a fare, è un impegno per il futuro e speriamo di riuscirci con le pressioni magari della cittadinanza che, ecco, tornando al discorso di prima, sentendo come propria la cura dell'ambiente, magari può fare pressioni per avere queste opere al più presto possibile.
Chiudiamo con la cronaca di Roma del Messaggero, visto che si parla di ferro a Roma, metro, emergenza borseggi, perché poi ci sono anche questi problemi oltre alla realizzazione di opere strutturali. Nella metropolitana a Roma, boom di furti, soprattutto ai danni dei turisti. 15 arresti a settimana. Le stazioni della metropolitana di Roma più a rischio sono Spagna e Ottaviano.
Sì, non a caso sono quelle più frequentate dai turisti, no? Ovviamente. Quindi è chiaro che i borseggiatori vanno lì dove c'è più possibilità di ottenere bottini ingenti, diciamo così. Ora questo con il tema ambientale non ha molto a che fare ovviamente, se non incidentalmente, ma
è uno dei problemi
legati
che riguardano le opere che si fanno a Roma, perché poi c'è sempre un risvolto di ordine pubblico, purtroppo.
Sicuramente, però questo è un tema che credo che sia comune a tutte le grandi città, insomma, è il tema della criminalità, laddove c'è tanta popolazione, laddove ci sono risorse, laddove c'è tantissimo turismo, è chiaro che si accendono un po' le luci e chi è pronto ad approfittarne ne approfitta.
Grazie a Marco Bellizzi, quindi troveremo tutto questo a partire dalle 15 nell'edizione online dell'Osservatore Romano e per chi è a Roma anche in alcune edicole della città di Roma.
Perfetto.
Grazie. Buon
grazie
lavoro
a voi, buona giornata.
A Marco Bellizzi, Stefania, musica
sì,
e poi andiamo
a sentire
sui
un
giornali.
Classico, Ella Fitzgerald con Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you.
the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Minuti dopo le ore 8, buon pomeriggio, diceva Luca poco fa, e questo è stato raccolto da una nostra ascoltatrice.
Sì, Paola, Luca? Dice Luca, sei unico da qualche parte del mondo, sicuramente il pomeriggio, certamente Paola, grazie.
Perché noi pensiamo a tutto il globo, giustamente, quindi è anche buon pomeriggio, anche buonanotte per qualcuno. Invece parliamo di...
Ma il lunedì è un po' così.
Il lunedì è un po' così, quindi può capitare. Questo è il momento del tempo dedicato alla lettura delle prime notizie che leggiamo dai siti. Partiamo dalla BBC, naturalmente in primo piano. Gli Stati Uniti dicono a Israele che non parteciperanno ad alcun attacco di ritorsione contro l'Iran. La Casa Bianca ha avvertito Israele che gli Stati Uniti non parteciperanno, così hanno detto alti funzionari dell'amministrazione. Oltre 300 droni raccontano quello che è avvenuto e missili sono stati lanciati contro Israele durante la notte, secondo l'Iran, in risposta all'attacco del 1 aprile al suo consolato in Siria. La CNN: Israele valuta la risposta dopo che l'Iran ha lanciato una raffica di missili. E passiamo invece ad altri argomenti, andando su Asia News, dove si parla di elezioni in India. Dai leader cristiani un appello al voto. In una nota, il National United Christian Forum si rivolge alla comunità esortandola a recarsi alle urne fra il 19 aprile e il 1 giugno. Esprimere una preferenza non è solo un simbolo, ma anche uno strumento potente di crescita e buon governo. E poi passiamo con La Croix, dedicato ai paesi in lingua francese. Si occupa di Notre-Dame de Paris. Sono passati 5 anni dopo l'incendio, il mistero però è ancora irrisolto. 3 giudici inquirenti stanno ancora indagando sulle cause del disastro, mentre le indagini entrano nella fase finale. Non è detto che si saprà mai con certezza quello che è accaduto. Ed infine, in Nigeria, sono passati 10 anni, ieri era l'anniversario, 10 anni dal, tu ricorderai sicuramente Luca, sono già 10 anni, incredibile, quando un gruppo di uomini armati appartenenti al gruppo jihadista Boko Haram fece irruzione in un istituto scolastico femminile e sequestrò 276 ragazze. Sono passati 10 anni, ma ancora la piaga dei rapimenti rimane in Nigeria. Oltre 4.700 le persone sequestrate dai gruppi armati negli ultimi 10 mesi.
E dobbiamo aggiungere, Stefania, Vaticani news che scorda che un anno fa scoppiò la guerra in Sudan, il conflitto tra le forze del generale Al-Burhan e quella del generale Dagalo, che ha costretto 700.000 sudanesi a riparare nel Chad. Questo è un evento che vogliamo ricordare e poi approfondiamo diversamente. Musica e poi andiamo, Stefania, sui quotidiani italiani.
Sì, andiamo avanti con la musica. Sono i Negramaro con Parlami d'amore.
E 49, amici ascoltatori, Radio Vaticana con voi e andiamo a vedere quello che scrivono i quotidiani di oggi, lunedì 15 aprile. Oggi non è in edicola Avvenire né l'Osservatore Romano. Iniziamo con il Corriere della Sera. Naturalmente la vicenda medio orientale su tutte le prime pagine dei giornali. Biden, lo stop a Netanyahu. Il leader americano, prendete la vittoria e fermatevi. Israele, risponderemo all'Iran a tempo debito. Il G7, no all'escalation militare. E abbiamo Guido Limpio sul Corriere della Sera che firma un editoriale dal titolo Piani e armi di Teheran, una rappresaglia telefonata che non toglie sostanza al messaggio simbolico e forte. L'Iran ha superato la linea rossa attaccando in modo diretto Israele, un'azione calcolata da parte dei Pasdaran per stabilire un'equazione con lo Stato ebraico. Se ci colpiscono, li colpiremo. sperando di riuscire a superare le difese nemiche e contando su nuove armi in continuo sviluppo. Così il Corriere della Sera, che fa una riflessione anche sulle due crisi, quella russo-ucraina e il Medio Oriente. In sostanza, che cosa sta succedendo secondo Goffredo Buccini? Con urgenza sempre maggiore, le democrazie e le libertà occidentali sono chiamate in questione da una santa alleanza di autocrazie e dittature. Così il Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano: l'Iran abbaia ma non morde, Israele non vuole più fermarsi. Un attacco telefonato, anche il Fatto Quotidiano usa queste parole, come abbiamo visto dall'editoriale del Corriere della Sera. L'Iran abbaia ma non morde, dagli Stati Uniti al Papa, al G7, tutti chiedono a Israele di evitare la risposta militare, ma sulla controffensiva il Consiglio di guerra resta spaccato. Coalizione anti-Teheran, secondo gli israeliani, va fatta. La Repubblica: Israele prepara la risposta, il mondo è diviso, l'Occidente si stringe allo Stato ebraico, Russia e Cina sono con l'Iran. Il gabinetto di guerra riunito da Netanyahu dà via libera ai piani di ritorsione militare contro l'Iran. C'è Paolo Garimberti sulla Repubblica che firma un editoriale dal titolo «La piccola NATO del Medio Oriente». Ci sono state due dichiarazioni nelle drammatiche ore successive all'attacco di droni e missili iraniani contro Israele che sembrano disegnare gli scenari complessi e pieni di incognite. La prima è sicuramente la più innovativa, rivoluzionaria dal punto di vista delle alleanze diplomatiche ma anche militari in Medio Oriente, quella del ministro del gabinetto di guerra israeliano, che è stato per due volte in passato ministro della difesa. Costruiremo, ha detto, una coalizione regionale ed esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene. La seconda è del ministro degli esteri iraniano, secondo il quale la rappresaglia di Teheran all'attacco israeliano al consolato siriano, che ha eliminato alcuni alti ufficiali dei guardiani della rivoluzione, è finita, salvo che ci siano nuove aggressioni da parte di Israele. Così la Repubblica. Andiamo sul Giornale: Israele e Occidente respingono, l'Iran ha battuto il 99% degli ordigni di Teheran, decisivi la tecnologia e l'aiuto degli alleati, anche sunniti, di Israele. Il G7 a Israele, no all'escalation. Netanyahu, il dilemma del contrattacco, è l'editoriale a firma di Fiamma Nierenstein. Evento storico, mai un paese è stato preso di mira da più di 300 missili in poche ore, salvo l'Ucraina, il paese è Israele. Il Messaggero: la spinta del G7 per la pace, i leader guidati dal premier Meloni condannano l'Iran ma frenano la reazione di Israele. Ora serve moderazione, dice il G7. Il Foglio: si è svelato il vero Iran, Israele fa la stabilità del Medio Oriente contro l'Iran, mina vagante. L'alleanza nei cieli con americani, inglesi, sauditi e giordani, vincente. Così il Foglio, che dice: la nuova guerra per la libertà che combatte Israele riguarda tutti noi. Il Tempo di Roma: attacco a Israele, l'allarme in Italia, torna la minaccia islamista, il ministro dell'interno Piantedosi, allerta massima in Italia. Netanyahu: reagiremo, Biden media, Khamenei dice Gerusalemme all'Islam, Meloni a Palazzo Chigi per il G7, condanniamo ma no a escalation.
Stefania? Sì, a proposito di allerta massima in Italia, in particolare a Roma, al ghetto, il luogo della comunità ebraica, dove sono state rafforzate le misure di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili, soprattutto la sinagoga che è stata presidiata. Tutta la notte svegli davanti alla TV sentiamo la vicinanza dei romani, così il presidente della comunità ebraica di Roma, tutti svegli, incollati a seguire le notizie, la paura c'era perché laggiù, dice, abbiamo mogli e figli.
Altre notizie sui quotidiani di oggi. dal Tempo, Stefania, 10 anziani ogni giorno truffati a Roma, arriva un fondo economico. La Regione Lazio ha varato un fondo per aiutare le vittime over 60 in caso di raggiro, danni materiali e spese mediche. A Roma ci sono 10 casi di raggiro al giorno.
E poi ancora da Roma la movida a Ponte Milvio e Trastevere, alcolici fuori orario, multe e locali sono stati chiusi.
E ancora dal Messaggero.
Concorrenza sleale, il faro dell'antitrust puntato su Ryanair, azione dell'authority, il vettore boicotta le agenzie di viaggio e danneggia gli utenti.
Dal Giornale di Milano a parlare è il ministro Roccella che dice fare figli ha un valore sociale. Intervista al ministro della famiglia Eugenia Roccella, la maternità dice non viene più percepita come un valore sociale ma solo come una scelta individuale che non riguarda la società, invece è vero il contrario, fare figli ha un valore sociale. E questo è quello che noi troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali, una curiosità che andiamo a prendere dal Messaggero.
Sì, mi sembra una buona cosa, no? Tutti a tavola ma senza cellulare, questo è una tendenza offline, cioè un po' fuori moda, però potrebbe dare, come dire, la svolta. È l'ultima tendenza di molti ristoranti in Italia che offrono premi, bottiglie di vino, sconti o regali per incentivare la cena senza cellulare.
E questa è una gran bella notizia perché
bella.
Stefania, ti sarà capitato anche a te,
sì,
di andare al ristorante e vedi coppie, tra l'altro, fidanzati, mariti e mogli, che mangiano guardando,
sì,
i cellulari senza parlarsi.
Intere famiglie anche, no?
Intere famiglie
che mangiano così.
O i bambini che stanno con il cellulare appoggiato a un bicchiere per,
esatto,
vedere un cartone animato o un gioco mentre i genitori con gli amici magari mangiano.
Secondo me la cosa migliore mentre si mangia è sentire la radio. Che dice?
Benissimo, al ristorante ci sono dei ristoranti
sì,
dove c'è dell'ottima musica in sottofondo.
Noi ce ne abbiamo uno, un brano molto bello adesso
in attesa del GR Flash,
esatto,
delle 9 con Andrea De Angelis.
Perché sono due grandi, Eric Clapton e Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door.
This badge over me. Le 9, Andrea De Angelis in studio. Evitare a tutti i costi un'escalation in Medio Oriente, lo ha detto poco fa il presidente francese Macron, mentre Washington esclude un sostegno a Israele nel caso di un attacco contro Teheran. Durante le ultime 24 ore l'esercito russo ha colpito la regione sudorientale di Zaporizhia per 400 volte, lo fa sapere Kiev, rendendo noto che una donna è morta. Biden intanto chiede al Congresso di votare la legge sulla sicurezza nazionale, dove sono previsti nuovi aiuti all'Ucraina. E gli Stati Uniti forniranno altri 100 milioni di dollari in aiuti per rispondere alla guerra in Sudan, iniziata esattamente un anno fa. Sono quasi 15.000 i civili uccisi in 12 mesi, oltre 10 milioni gli sfollati interni. Un gruppo di resistenza in Myanmar ha dichiarato che i suoi combattenti hanno respinto il tentativo delle truppe della giunta di avanzare verso la città di Myawdi, vicino alla Thailandia. È tutto, noi ci risentiamo alle 10.
Allora, ringraziamo Andrea De Angelis e ti riascolteremo tra poco, no? Alle 10.
Sì, tra 58 minuti e 50 secondi.
Ma noi andiamo avanti.
Chi è questa meravigliosa creatura? Colei o colui, coloro che ci scrivono, ad esempio?
Loro sicuramente.
Il numero?
Lo ricordiamo, 335 12 43
722. Sì, la regia conferma. Ciao Stefano, sparro, ehi, ciao.
Buongiorno a Mario Galgano, collega della redazione tedesca della Radio Vaticana e di Vatican News. Ben trovato, buongiorno.
Ecco, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana.
La redazione tedesca guarda sempre con grande attenzione ai paesi di lingua tedesca, tra questi anche la Svizzera. Abbiamo letto nei giorni scorsi di un possibile incontro, una possibile tavola di pace sulla guerra russo-ucraina. Sarebbero presenti tutti i paesi occidentali, i paesi alleati dell'Ucraina, i paesi alleati della Russia e la Russia stessa. La Russia avrebbe smentito, il Cremlino ha detto in Svizzera non ci vogliono. Voi state seguendo l'evolversi di questo tavolo che potrebbe essere un primo punto molto importante per risolvere la crisi russo-ucraina. Come stanno le cose, Mario Galgano?
Ecco, assolutamente sì, dal punto di vista, cioè è un momento molto particolare.
Un tavolo di pace che sarà nelle prossime settimane, non immediato.
Sì. Non è immediato perché ovviamente siamo ancora nella parte preparatoria, diciamo, di questo incontro internazionale.
Non c'è ancora una data ben precisa.
No, si parla adesso di prossimi di giugno, qualcosa del genere.
Abbiamo letto.
Però ovviamente lì dipende un po' da tutta l'organizzazione, sia logistica ma poi anche ovviamente diplomatica, nel senso che bisogna poi vedere chi partecipa e chi non partecipa e come saranno anche le modalità di questo incontro, che ovviamente non riguarda solo due paesi ma riguarda tanti paesi coinvolti in questo dialogo, in questa soluzione, diciamo, diplomatica per trovare la pace. Per quello, per quanto riguarda la Svizzera, ci sono due punti fondamentali. Primo, perché si vuole fare questo diciamo tavolo di incontro è il diritto internazionale, cioè quello è la base di questo incontro. Il diritto internazionale, quello inteso, diciamo, dalle Nazioni Unite e da tutte le organizzazioni internazionali, quello è il punto di partenza, prima di parlare poi dei dettagli di quello che si vuole continuare a fare. Secondo punto importante per la Svizzera è che la Svizzera, siccome è un paese neutrale, cosa significa questo? Ha come punto, diciamo, d'orientamento quello di essere un, tra virgolette, pontefice, cioè creatore di ponti tra paesi ostili tra di loro. Questo significa neutralità. Cioè, nel senso di dare l'opportunità a chi ha dei problemi con altri paesi attraverso la Svizzera di trovare delle soluzioni. Questo, diciamo, è un secondo punto da non dimenticare quando si parla perché la Svizzera e non un altro paese. E perché farlo poi in Svizzera, tra l'altro, è anche un modo proprio per dimostrare che bisogna essere, cioè, in un luogo concreto, cioè bisogna vedersi in modo concreto. Non, oggi si parla molto, no, di dialogo anche virtuale, si potrebbe farlo anche in modo virtuale, no, si fa in modo concreto proprio per mettersi intorno ad un tavolo, guardarsi faccia in faccia per dire e spiegare le proprie ragioni, metterle sul tavolo proprio concretamente per ovviamente poi trovare la soluzione, che quella sarebbe la pace, che poi dopo è anche importante capire ma cosa vuol significare pace.
Mario Galgano, questo sarebbe il primo tavolo reale, al di là dei tentativi fatti dalla Turchia di dialogo per la pace nella crisi russo-ucraina. Chi ha proposto questo tavolo?
Allora, diciamo che siccome il presidente ucraino Zelensky ne ha parlato con i politici, con il governo svizzero, la Svizzera, diciamo, pensando proprio da quello che ho detto prima il fatto della neutralità e dunque cercare di essere un pontefice, come io voglio sempre sottolineare, tra i belligeranti, ma anche il diritto internazionale, perché quello che, diciamo, un po' la Svizzera si sente un po' anche il come posso dire, le guardie svizzere del diritto internazionale. Perché? Perché le Nazioni Unite, per esempio, la sede europea, diciamo, si trova a Ginevra, dunque, diciamo, il diritto internazionale è qualcosa che è molto legato anche alla Svizzera come Stato, e dunque è dalla prima richiesta fatta dal presidente ucraino al governo svizzero che poi il governo svizzero, tra l'altro anche senza grandi discussioni a livello politico svizzero interno, ci potrebbe anche stare, ma non ci sono state delle discussioni, diciamo, contraddittorie, si è detto sì, facciamo questo proprio E tra l'altro la differenza, diciamo, con proposte turche o cinesi, qui non si tratta di dire, ecco, si fa in base a questo punto. No, la base è il diritto internazionale, senza, diciamo, entrare nel merito di proprio punti concreti. E dunque quello è il motivo per cui si tenta questo modo di fare, cioè è il diritto internazionale, non l'idea di fare sì, facciamo in base a questo, queste preclusioni.
Ora, il Cremlino ha fatto sapere di non essere stato invitato.
Ci sono due punti. Primo, Mosca accusa la Svizzera innanzitutto di essere di parte, cioè di far parte dell'Occidente, dunque non è credibile secondo il punto di vista russo. E lì la Svizzera ovviamente dice, vabbè, noi geograficamente sì facciamo parte dell'Occidente, ma siccome siamo neutrali, non siamo parte né di una coalizione di sostegno diretto dell'Ucraina, se lo si fa si sostiene l'Ucraina dal punto di vista umanitario, ma non dal punto di vista, diciamo, politico-militare, per essere concreti. Questo è il primo punto. Secondo accusa che, diciamo, viene da Mosca è che, diciamo, la Svizzera non abbia, diciamo, concretamente invitato il Cremlino a partecipare a questo incontro, diciamo, in Svizzera. Anche questo dal punto di vista svizzero non è vero, perché diciamo, insomma, gli inviti adesso concretamente come sono stati fatti, in quale maniera non lo so, però è stato comunque comunicato a tutte le parti dal punto di vista diplomatico. Ricordiamo che in Svizzera ci sono comunque le ambasciate russe, ucraine, eccetera. Ci sono state gli inviti e i segnali di invitare, ecco, di venire in Svizzera per discuterne. Anche qui diciamo che le due versioni, cioè quella di Mosca e quella di Berna, sono un po', cioè Berna dice no, non è così. Adesso ovviamente adesso non spetta a me, diciamo, giudicare e dire cosa sia giusto o vero, ma queste, diciamo, sono le due posizioni.
Di fatto, Mario Galgano, i paesi occidentali avrebbero in blocco, almeno dalle ultime notizie che abbiamo, accettato questo invito, mentre i paesi, diciamo così, vicini a Mosca ancora non hanno dato una propria conferma.
Sì, cioè diciamo che anche lì la Svizzera sta tentando adesso, ed è il motivo per cui non c'è una data concreta, un momento concreto, è perché il governo svizzero e i diplomatici svizzeri, che si trovano ovviamente non solo adesso in Svizzera, ma sono anche nei paesi dove, insomma, che potrebbero essere invitati, cercano ovviamente di convincere, ma al momento sembra che sono tutti, diciamo, d'accordo di venire. E credo che sia più una questione di capire le modalità concrete, di capire anche la modalità di come viene svolta, diciamo, poi la discussione, cioè se si sta solamente intorno al tavolo per poi dire nulla di fatto, non so se sia interessante per insomma,
immagino per che ci sarà una preparazione anche diplomatica precedente alla riunione,
ecco, sì, perché come detto la Svizzera pensa di, cioè la base è il diritto internazionale, e è ovvio che poi c'è un inizio di una base di discussione, e lì forse è quello, diciamo, la grande questione, forse anche la grande non solo preoccupazione, ma credo la difficoltà per molti paesi capire, ecco, da dove iniziamo. Poi tra l'altro iniziamo da qualcosa che potrebbe essere un accordo tra le proposte delle due parti,
perché in base al diritto internazionale l'invasione russa sarebbe da condannare, quindi il risultato sarebbe molto chiaro per tutti, cioè la Russia dovrebbe tornare indietro e tutto dovrebbe ritornare come prima, e immagino che il nocciolo di questo tavolo sia proprio questo, perché la Russia
sì,
non credo farà retromarcia.
Ed è quello, sì, perché tu giustamente dici, spieghi bene questa situazione. Ecco, quello che adesso i diplomatici svizzeri, su questo diciamo molto spesso i diplomatici svizzeri sono anche abbastanza bravi, si tratta soprattutto anche non solo, insomma, tu l'hai detto in modo crudo, ma diciamo che poi nel linguaggio diplomatico queste cose si possono sempre un po' bypassare, per così dire, o si può andare oltre con diciamo dichiarazioni di principio che possono andare, diciamo, che stanno anche al di sopra di questo, ed è lì puoi capire quali parole utilizzare, quali concetti accettare o meno, Lì abbiamo un problema, diciamo, anche dal punto di vista anche linguistico, ovviamente, perché siccome sono anche diversi i paesi di diverse lingue, questo lo vediamo anche nelle Nazioni Unite, diventa molto complicato anche trovare delle parole condivise. Ecco, quello è anche un altro motivo per cui non si fa, cioè non si riesce a fare un tavolo in una settimana o in un mese, ma ci vuole veramente tanto tempo per trovare una. C'è già lì una soluzione, diciamo, linguistica, parlo di lingue, non di diplomazia o di politica o di questioni militari.
Grazie Mario, perché ci hai fatto capire l'importanza di questo possibile tavolo all'inizio dell'estate in Svizzera di trattativa, di pace tra Russia e Ucraina. Vediamo l'evoluzione, vediamo le trattative, vediamo l'adesione, quali paesi andranno in Svizzera, credo sul lago di Lugano, tra l'altro.
No, lago di Lucerna, da dove provengo io.
Benissimo. E quindi vedremo. Certo, si tratta di un primo tentativo auspicato più volte dal Papa, quello di dare corso, quantomeno una prima trattativa, e forse partendo si possono trovare poi strada facendo delle strade di soluzione.
Credo che ci sia anche una benedizione, diciamo, per così dire, non solo del Papa, ma anche della Santa Sede, in quanto adesso non so concretamente come la Santa Sede vorrà partecipare a questo incontro, ma sicuramente sarà in un certo senso benedetto anche dal punto di vista, diciamo, della Santa Sede, di Papa Francesco. Questo possiamo esserne quasi sicuri, no? Perché comunque si tratta di trovare una soluzione di pace, che è quello che poi auspichiamo noi tutti.
Grazie a Mario Galgano della redazione tedesca, che ritroveremo lunedì prossimo su Radio Vaticana con voi qui a Radio Vaticana. Grazie Mario e buon lunedì, buona settimana.
Un saluto a tutti.
Hai cercato di capire, ma non hai capito ancora se di capire si finisce mai. Hai provato a far capire con tutta la tua voce anche solo un pezzo di quello che sei. Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai, perché quello che ti spacca ti fa fuori dentro, forse parte proprio da chi sei. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché no. Quante vite non capisci e quindi non sopporti, perché ti sembra non capisca te. Quanti generi di pesci e che correnti forti, perché sto mare sia come vuoi te. Metti in circolo il tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici si vedrà, come fai con una novità. Sei opposto all'onda ed è lì che hai capito che più ti opponi e più ti tira giù. E ti senti ad una festa per cui non hai l'invito, per cui gli inviti adesso falli tu. Metti in circolo il tuo amore.
Eh sì, vorremmo mettere in circolo l'amore piuttosto che questi venti di guerra di questi giorni, in particolare di questo fine settimana.
E noi di questo, Stefania Ferretti, parliamo e salutiamo Renzo Guolo, sociologo, editorialista del quotidiano Domani, docente di sociologia delle religioni all'Università degli Studi di Padova. Professor Guolo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a voi.
Medio Oriente naturalmente in primo piano, oggi i quotidiani parlano di questo, lei ne ha scritto sul quotidiano Domani. La domanda che voglio fare è questo: che cosa succederà ora in Medio Oriente? Israele risponderà o no all'attacco iraniano?
Il presidente Biden ha messo, diciamo, una sorta di limite a una potenziale reazione, visto che l'interesse degli Stati Uniti già da prima dell'attacco iraniano verso Israele era quello di circoscrivere il conflitto, fare in modo che non ci fosse un'escalation capace di portarla a una scala già molto più grande e complicata di quella in cui si esprime oggi. Quindi per ora questa pressione, che insomma risente anche molto dei rapporti complicati e difficili che si sono avuti tra Washington e Tel Aviv nei mesi e settimane scorse, ha impedito che ci possa essere una reazione, ma del resto però il governo Netanyahu ha precisato che nei tempi e nei modi che deciderà autonomamente questa risposta ci sarà. Ecco, il nodo è questo: gli iraniani hanno fatto un'azione pur possente dal punto di vista militare, centinaia di droni, è la prima volta che si attacca direttamente il territorio israeliano, sostanzialmente limitato al momento che aveva dei bersagli, diciamo, di carattere militare e non puntava, diciamo, a sollevare un grandissimo conflitto, e voleva colpire essenzialmente i centri di potere, di comando che avevano operato in Siria, toccando appunto la presenza di Pasdaran in quel paese. Ora è chiaro che questo tipo di operazione insomma non mirava a portare su scala più vasta il conflitto. Si tratta di capire adesso come evolverà la situazione, perché tutto, come dire, si tiene, tutto è legato, insomma, dal fronte nord con Hezbollah alla regione, diciamo, del Golfo con gli Houthi. Cioè la battaglia che è in corso è una guerra che si fa certo tra Teheran e Tel Aviv, ma viene combattuta anche dai proxy, dei cosiddetti alleati iraniani, nei diversi fronti. Ecco, la diplomazia internazionale cerca appunto di mettere in forma la guerra, di evitare che l'escalation porti a un conflitto che avrebbe ripercussioni enormi dal punto di vista politico, militare ed anche economico.
Professor Guolo, molti parlano di un attacco iraniano telefonato a Israele, come a dire: guardate, mandiamo questo, sappiate che sta partendo questo attacco.
Sì, insomma è noto che l'ha confermato anche il ministro Tajani, rivelando un colloquio col suo omologo iraniano, insomma che gli iraniani avevano, come dire, anticipato largamente non solo, come dire, l'attacco, ma la natura dell'attacco, rivolta agli obiettivi, appunto, come dicevo, militari, il Negev, le basi da cui erano partiti gli aerei che avevano fatto le raid in Siria, e insomma non certo le città, ecco, con la popolazione civile. E questo mostra che c'era un'esigenza da parte iraniana di reagire. Dobbiamo tenere conto che c'è un cambio di paradigma rispetto a questa dimensione. Che se ne dica, negli ultimi anni il regime iraniano ha sempre cercato di evitare uno scontro strategico di grande portata, perché capiva che uno scontro di quella natura avrebbe potuto provocare il collasso del sistema. Una guerra potrebbe far cadere, no, il regime degli Ayatollah. Allora, però il nodo è che sempre più negli ultimi 10 anni la politica estera iraniana è stata affidata ai Pasdaran, che non sono solo, come dire, un'armata di sicurezza interna, è ormai un corpo che lavora anche molto all'estero, si è visto insomma nell'area geopolitica sciita, irachena, siriana, ha contatti molto forti con l'Hezbollah libanese, questo ha rafforzato, come dire, i guardiani della rivoluzione, che vogliono contare sempre di più e che si sono sentiti nuovamente colpiti in questa guerra parallela e quasi segreta che li contrappone ai servizi israeliani da anni e che insomma hanno prodotto ancora prima dell'attacco in Siria del 1° aprile altri colpi nei loro confronti. Ecco, sostanzialmente sono stati i Pasdaran che a Teheran hanno chiesto che ci fosse un'azione esemplare. Il compromesso è stato una guerra ma non troppo, fondamentalmente un attacco diretto ma che avesse una portata limitata. E questo attacco è stato annunciato anche, diciamo, ai principali alleati di Israele, compresi gli Stati Uniti, che hanno avuto, come dire, un riferimento diretto, tant'è vero che poi insomma hanno divulgato la notizia, come hanno fatto anche nel caso ucraino in passato, insomma, in cui la conferma di questo annuncio e le conoscenze e l'intelligence hanno portato ad annunciare prima l'attacco, non solo nell'ampiezza ma anche nella natura che avrebbe avuto. Ecco, in questo senso sì, possiamo parlare di attacco telefonato, perché era volutamente dimostrativo.
Grazie per questa riflessione al professor Renzo Guolo e buon lavoro.
Grazie a lei.
Grazie al professor Guolo, editorialista del quotidiano Domani, docente di sociologia delle religioni a Padova.
E adesso andiamo ad ascoltare George Harrison con While My Guitar Gently Weeps. Surely be learning.
Amici ascoltatori, ben trovati, un saluto ancora a chi ci segue via radio, un saluto anche a chi ci segue attraverso i social di Radio Vaticana Vatican News, ben trovati, buona giornata. Oggi un ospite di eccezione con il professor Michelangelo Bartolo, un medico, un angiologo, è un dirigente medico dell'ospedale San Giovanni Addolorata qui a Roma, ma è anche il coordinatore di un grande progetto di telemedicina, in particolare per i paesi in via di sviluppo in Africa. E diamo il benvenuto al professor Bartolo, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Stefania, oggi parliamo di telemedicina, un tema nuovo peraltro, professor Bartolo, ma certamente efficace. Lei è appena tornato da poche ore dal Benin.
Allora sì, chiaramente telemedicina è una parola che racchiude all'interno tanti significati e tanti servizi. Fondamentalmente è far muovere le informazioni e far muovere di meno i pazienti. Utilissimo in qualunque parte del mondo. In Italia c'è un grande impegno su questo e la mia storia, diciamo, una storia un po' al contrario, perché ho iniziato a occuparmi di telemedicina in Africa. In genere si porta la tecnologia dai paesi, dall'Europa verso l'Africa, e per me è stato esattamente il contrario. Abbiamo realizzato con la Global Health Telemedicine una Onlus che nasce per dare servizi anche alla comunità di Sant'Egidio, un servizio che è di teleconsulto, dove c'è un medico richiedente, a volte anche semplicemente un infermiere, questo lo sappiamo, che descrive la situazione clinica, mette elettroencefalogrammi, elettrocardiogrammi, lastre, notizie varie, e poi chiede: mi serve un cardiologo, mi serve un ortopedico, mi serve un infettivologo. E questa, la richiesta va sul web, è un po' come un radiotaxi. Chi è disponibile? Abbiamo circa 200 medici volontari disponibili, italiani ma anche europei. Prende in carico questa richiesta, vede tutte le richieste, le notizie cliniche, dà una risposta, e non solo si danno consigli diagnostici e terapeutici utili per quel paziente, ma fondamentalmente c'è sempre un pizzico di formazione, perché così chi riceve impara anche qualcosa.
Professor Bartolo, cerchiamo di chiarirci e capire bene. Un paziente in Africa, voi siete in 16 paesi africani, sì, se non vado errato, che ha un problema medico, va in un centro di telemedicina, quindi in un ambulatorio in un villaggio africano o in una città africana?
Allora, sì, noi abbiamo sempre degli accordi con dei centri sanitari. Ci deve essere un centro sanitario che può essere anche un piccolo dispensario. Collaboriamo per esempio con alcuni villaggi, con le figlie, le suore della consolata, dove hanno questi ambulatori. Quindi se c'è un ambulatorio e c'è il servizio di telemedicina, si fa la formazione, e per far formazione tra l'altro insegniamo anche a visitare i pazienti. Cioè noi, per usare la telemedicina, che è la tecnologia del futuro, dobbiamo tornare un pochino al passato, la semeiotica, come si sente un addome, come si ausculta un torace. Questo ci permette di fare una buona domanda per avere una buona risposta, ma deve essere sempre un centro sanitario. Abbiamo 49 centri sanitari in questi paesi con cui abbiamo scritto un accordo, e c'è molta attenzione anche per il futuro su questo ponte.
Dove ci sono medici, naturalmente.
Certo, ci sono medici locali, noi la formazione facciamo a medici locali, infermieri e personale sanitario. Lo sappiamo anche che, insomma, se noi qui in Italia abbiamo pochi medici, lì la situazione è ben più seria.
La telemedicina, professor Bartolo, davanti a un'emergenza reale di un paziente, come si muove?
Allora, il nostro servizio in Africa non è per l'emergenza e per l'urgenza. C'è nel Lazio, per esempio, e in Italia, un progetto della Regione Lazio che funziona, che non è neanche tanto conosciuto, ma è telemedicina nell'urgenza, cioè un collegamento fra i pronto soccorsi e teleadvice. Quindi si richiede un consiglio tra, per esempio, un centro di un pronto soccorso periferico a un grande ospedale hub spoc, e c'è la risposta. Questo è un servizio che già adesso più o meno si fanno 12.000 teleconsulti all'anno, ed è molto utile. E come vedete, si parla di Africa, si parla di Italia, si parla di Europa, perché potrebbe essere una globalizzazione sana. I processi sono gli stessi, bisogna avere un po' la fantasia e quel pizzico di pazzia anche per amplificarla e portarli ovunque.
La formazione di un medico, di un personale sanitario che fa telemedicina, quanto è importante?
è fondamentale, non tanto solo per la tecnologia, perché ormai il software è intuitivo, un pochino lo sappiamo, tutti si sono aperti alla digitalizzazione, ma è importante perché per avere una buona risposta devi fare una buona domanda. Se tu non scrivi le cose necessarie e scrivi magari cose inutili, tu non hai gli elementi. Però su questo il software aiuta molto. Ora si parla di intelligenza artificiale. Non usiamo l'intelligenza artificiale, ma abbiamo degli strumenti di anamnesi guidata. Scrivo una cosa, il software mi fa un'altra domanda, in modo per ragionare sul caso clinico, cosa che farebbe anche bene in Italia, diciamo.
Professor Bartolo.
Sì, no, volevo chiedere una cosa a proposito proprio di questo futuro e anche presente. Ma quanto può cambiare quella che non è la telemedicina? Cioè, questa può avere una ricaduta positiva e dare una spinta anche a quella che è la medicina, quella che conosciamo, la nostra medicina di base, il medico di base, con il quale spesso si hanno difficoltà di mettersi in contatto.
Allora, sicuramente la telemedicina non è una branca nuova, non è una specialità nuova, ma è un modo di fare con una metodica nuova cose che si facevano anche prima. Per cui, per esempio, stiamo investendo molto in Italia, il PNRR ha finanziato più di 1 miliardo di euro solo sulle piattaforme di telemedicina. Su questo ci sono dei servizi, si sta per esempio diffondendo la televisita, che è una televisita che può essere per legge, per linee guida, solo di controllo. Io la prima visita devo fare in presenza, dopodiché io posso evitare, ma questo lo deciderà il medico, quindi non è che uno va in un centro di telemedicina, di fare alcuni percorsi terapeutici o diagnostici anche con l'ausilio della televisita, del teleconsulto, del telemonitoraggio, che per esempio è seguire i pazienti cronici per lungo tempo a casa. Ma questo, la vera sfida del futuro è la tecnologia, sicuramente fondamentale, ma anche l'organizzazione di un nuovo servizio, e mi viene anche da dire anche un nuovo modo di pensare alla sanità. Poi il rapporto con il paziente, nella mia esperienza, faccio telemedicina da 20 anni, si rafforza, non viene indebolito. Anzi, quando abbiamo San Giovanni abbiamo dei servizi di telemonitoraggio, quando decidiamo che il paziente sta meglio, vogliamo togliere il servizio, questi pazienti dicono: no, veramente ho ancora qualche disturbo, ecco, per essere collegati, perché è il collegamento con il sanitario che aiuta.
C'è un paragone che si può fare con il piano Mattei. Si parla di piano Mattei da un punto di vista energetico, economico. A livello di sanità, un piano Mattei può reggere? Si può parlare di un piano Mattei?
Io credo di sì, ed è una sfida per il futuro, perché il piano Mattei è una grande sfida, è un grande sogno che deve essere però riempito di progetti concreti, come si sta riempendo. Allora io penso che per quanto riguarda la sanità, e la sanità rientra in un grande capitolo del piano Mattei, i servizi di telemedicina possono essere quel ponte, vorrei dire bidirezionale, perché noi abbiamo anche bisogno di studiare anche delle patologie africane, malattie infettive. Ci sono delle nuove patologie che stanno arrivando anche in Europa, per cui è bene avere queste conoscenze. Ma non solo questo, si può avere anche un aumento del business. Se noi apriamo servizi di telemedicina, i medical device, l'industria tecnologica, l'industria dei software deve e può svilupparsi anche in Africa, e questo sicuramente è anche uno degli obiettivi del piano Mattei. Mi viene da dire, in un mondo che costruisce sempre più muri, e lo sappiamo, la telemedicina costruisce questi ponti flebili, ma sono ponti molto concreti, perché poi quando cambia la storia di alcune persone questo incide moltissimo. Per esempio abbiamo iniziato, adesso tornando da Cotonou, lì ci sono questi centri di Grégoire. Grégoire viene chiamato e conosciuto da tutti come il Basaglia dell'Africa, un visionario che ha realizzato centri per raccogliere malati psichici che molto spesso erano legati agli alberi. Io stesso sono stato con lui nella giungla a liberare persone che veramente sono legate agli alberi con delle catene, quindi è spezzare le catene non soltanto fisiche, ma anche quelle catene di emarginazione, e ha aperto una decina di centri in Togo, in Costa d'Avorio, in Benin appunto, e noi abbiamo messo un servizio di telemedicina, perché qual è il problema? Il monitoraggio dell'epilessia, fare gli elettroencefalogrammi, a Cotonou e farli refertare, collaboriamo molto con il Besta di Milano, è venuto un neurologo di Milano a fare la formazione con la Società Italiana di Neurologia, con delle associazioni di psicologi, l'etnopsicologia, perché anche in questo c'è bisogno di un'apertura e anche, vorrei dire, anche di uno studio. Gli IRCCS hanno bisogno anche di produrre materiale scientifico, lì di materiale, diciamo così, ne abbiamo tanto, ma poi soprattutto possiamo essere vicini. Un elettroencefalogramma si può refertare a 4.000 km di distanza e vedere se la terapia, per esempio per l'epilessia, è adeguata e opportuna oppure no. È una sfida grande. Gregoire ha chiesto da anni l'aiuto per la telemedicina nei suoi centri, ne abbiamo messo soltanto a Cotonou, speriamo di poterlo incentivare questo servizio.
Stefania, ancora una domanda, poi ti passo la linea. Quali sono le patologie che voi curate in Africa, le malattie che in Africa in questo momento diciamo preoccupano in qualche modo il vostro lavoro?
Diciamo che c'è un cambiamento epidemiologico dell'Africa, mentre all'inizio del millennio si parlava di malattie infettive, malaria, tubercolosi e HIV, che erano in aumento, sicuramente lo sono stati, poi c'è un certo cambiamento epidemiologico, sicuramente grazie alla diffusione della terapia antiretrovirale, quindi si muore di meno di HIV, la mortalità è diminuita anche significativamente, si muore di meno, stanno diminuendo anche i decessi per tubercolosi, per malaria, per queste nuove soluzioni, ma stanno aumentando le malattie non comunicabili, ipertensione, diabete, tumori, epilessia, appunto, ecco. Si sta un pochino occidentalizzando, potremmo dire, l'epidemiologia dell'Africa. Per questo noi abbiamo iniziato, come tutti, con la cardiologia nella telemedicina. Poi abbiamo messo la radiologia, malattie infettive, siamo arrivati a 29 specialità mediche, dove per esempio abbiamo messo anche la dermatologia, ma anche le ustioni. Ustioni perché nasce dal bisogno, perché lì a volte si usano le lampade ad olio e quindi ci si ustiona, i bambini si ustionano, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo messo anche questa specialità. Cioè, la telemedicina non parte per portare tecnologia e know-how, ma parte dal bisogno e dalle richieste. Gregoire ci ha chiesto di mettere su un servizio di telemedicina, abbiamo messo la cardiologia, la radiologia come tutti quanti, ma poi abbiamo visto che nel suo centro c'era bisogno anche dello studio dell'epilessia e quindi si è creata questa rete. Lo studio dell'epilessia in Africa, tra l'altro con il programma DREAM, è diffuso in Malawi, in Mozambico e in Centrafrica ed è qualche cosa che deve essere preso in considerazione e anche per aiutare a usare i farmaci giusti nei momenti giusti con le posologie giuste, ma questo è come si fa da noi.
Stefania, a chiudere.
Sì, a chiudere le chiederei dei numeri, cioè se fosse possibile, per sapere quanto in Italia è diffusa la telemedicina.
Allora, la telemedicina in Italia sta cambiando moltissimo. Diciamo che dovremmo arrivare a 300.000 persone in telemonitoraggio per il 2025, questi sono gli obiettivi del Ministero, del PNRR, ma mi viene da dire dovremmo arrivare a molto di più e secondo me ci arriveremo, perché i servizi di telemedicina entreranno nella quotidianità dell'assistenza. Il vero problema è creare strutture di telemedicina, creare una governance, creare una nuova mentalità.
Bene, ce lo auguriamo.
Questo sicuramente
che questi
è il futuro
ponti
per tutti.
Siano sempre più.
I punti possono essere da un quartiere di Garbatella, quartiere di Roma, all'ospedale San Giovanni, ma possono arrivare anche a Maputo.
Grazie professor Bartolo. Abbiamo parlato di una sorta di ospedale virtuale, mi sembra di capire, globale.
Sì, virtuale, globale, ma
molto, concreto.
Ma molto, 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 molto concreto. Sì.
Buon lavoro, buon grazie. Lavoro al professor Michelangelo Bartolo, angiologo del San Giovanni Addolorato, ma mi sembra di capire medico del mondo,
sì, potremmo
usare questo termine con la telemedicina. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui, la linea torna alla radio, grazie per il vostro ascolto da Luca Collodi e Stefania Ferretti.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the yellow lemon.
Minuti dopo le ore 9, con colpevole ritardo, chiediamo scusa, diamo lo spazio come sempre a quest'ora più o meno, un po' prima, ai nostri amici dei programmi musicali. Oggi è con noi Marcello Filotei, benvenuto.
Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
Che ci farei ascoltare delle cose meravigliose, già ho visto.
Sì, che sono nate da una grande arrabbiatura, perché io per sbaglio mi sono abbonato a una piattaforma di musica classica, immediatamente mi sono disabbonato e ho trovato delle playlist che mi hanno fatto molto arrabbiare. Una diceva musica classica per dormire. Allora io ho detto, se tu riesci a dormire con Chopin c'è un problema serio. Sentivo prima, parlavate, bellissimo intervento di medicina. Secondo me chi dorme con i notturni di Chopin, diciamo, dovrebbe ricorrere alla telemedicina per capire che cosa gli succede, per capire che cosa gli succede nella mente. Siccome ultimamente, purtroppo, nei giorni scorsi è morto un grandissimo interprete di Chopin come Pollini, io volevo parlare di perché Pollini è un grandissimo interprete di Chopin, e quindi volevo far sentire cose che non vengono eseguite da Pollini, per capire un po' qual è il suo approccio. E allora iniziamo proprio dal contrario di Pollini, che è Lang Lang, pianista affermatissimo, che punta tutto sul fatto che lui sta davanti a Chopin, cioè non esegue Chopin in realtà, ma usa Chopin per mostrare qual è il suo pensiero sulla melanconia, più o meno.
Una sorta di straniamento.
Sì, lui si stacca. Allora, secondo me, questa è un'opinione personale, potrebbe usare Chopin o chiunque altro, Comunque lui lo fa molto bene con Chopin. Allora sentiamo l'inizio del notturno, opera 9, numero 1, quello in si bemolle minore, che è famosissimo nell'esecuzione di Lang Lang. Ecco, Lang Lang che fa? Si mette appunto davanti a Chopin, sentite tutti questi ritardini, cioè diciamo questo è quello che il mio maestro di pianoforte, quando io pensavo di essere un pianista, avrebbe detto: se Chopin voleva il punto ce lo metteva. Il punto è quella cosa che serve, diciamo, per allungare di metà la nota che lo precede. Ecco, Lang Lang va molto su questo atteggiamento che ti porta la sua sensazione e poi muove la testa benissimo, cioè è bravissimo, però ha questo tipo di interpretazione che è molto calda, tende ad amplificare gli eccessi, quindi piano e pianissimo, forte e fortissimo, il rubato è tanto rubato e quindi diventa non più facile ma più accattivante. Ecco, adesso poi mi viene una parola brutta che non dirò, però diciamo tende a portarti dentro in questo modo. Però questo è un modo di rappresentare un po' il mondo di oggi, no? In cui ognuno cerca di portarti a sé con una frase sui social, che ti poi vai a vedere dentro all'articolo, non c'è scritto quello che dice il titolo, però ti prende. Allora, se noi sfumiamo Lang Lang e andiamo a un suo successore, che in realtà viene un po' prima di Pollini, però in questa triade è una via di mezzo, grandissimo Rubinstein. Sentiamo lo stesso pezzo. Rubinstein già si sente che è diverso, che fa? Ti guida, ti dice guarda che adesso succede questo, le note le senti tutte ma un po' mescolate e lui però ti conduce, no? ti dà una strada, ti emoziona, ma richiede anche che tu stia a sentire anche la frase successiva. Eccolo, quando, ogni volta che riprende te lo fa notare, è lì che rallenta, non prima all'inizio quando non succede niente, cioè all'inizio c'è la frase, il tema e lui te lo espone, poi quando deve ricondurti al nuovo inizio, allora lì ti dice guarda che sta iniziando, quindi ti guida ma senza pretendere che tu ogni secondo sei lì in estasi, no? Ti dà una strada. Ecco, Pollini parte da questa tradizione e lui anche per formazione personale, lui è andato molto molto anche verso la musica dei suoi tempi, era lui a Bado, hanno eseguito in prima esecuzione assoluta tantissima musica contemporanea. Allora questo a che serve? Serve a portarlo di più verso una lettura un po' più analitica, in cui ogni nota ha un valore per sé, ma soprattutto il pianista, il musicista, si mette dietro al compositore. Cioè la musica sta davanti, l'esecutore sta dietro, che è per quello che si veste di nero, per confondersi con lo sfondo nero del teatro, se no, infatti adesso non si vestono più di nero, perché appunto si mettono davanti, no? È come per esempio nel rock, nel pop, perché sono vestiti in maniera vistosa? Perché il personaggio è una parte del messaggio, invece nella musica classica non dovrebbe essere così, diciamo, il compositore è il protagonista e l'esecutore invece è quello che te lo porge. Ecco, Pollini torna a questa visione qui. Allora sentiamo l'inizio sempre del notturno, opera 9, numero 1. disco, qui si sente ogni singola nota. E adesso, fra poco, c'è la ripresa. Eccola. Anche quelle tre note subito prima della ripresa creano l'attesa che Rubinstein creava anche lui in un altro modo, più ampio. Invece Pollini ha proprio questa caratteristica. Ti dice tutto, te lo dice una volta sola e ti guida, così come faceva Rubinstein, ma con una chiarezza ancora maggiore. Ecco, questo è una delle differenze che ci sono tra varie esecuzioni dello stesso pezzo. Poi ognuno sceglie la propria, ovviamente, però questo è anche il motivo per cui, se metti una categoria di ascolto musica classica per dormire, io immediatamente tolgo l'abbonamento e poi ci rimango pure un po' male, sì. Diciamo, ecco.
Cioè, dormire con questa musica è veramente assurdo, è un peccato ascoltarlo.
Mi sembra impossibile. Ecco, per chiudere, io volevo far sentire 3 minuti del primo concerto per pianoforte e orchestra, sempre di Chopin, diretto da Telemann con i Berliner Philharmoniker e Pollini al pianoforte. Quindi dura 3 minuti, forse riusciamo ad ascoltarlo tutto.
Lo ascoltiamo tutto, a questo punto però prima ci salutiamo con il maestro Marcello Filotei.
Grazie
per la tua presenza con
Stefania Ferretti.
Stefania Ferretti, che ringraziamo. Da Luca Collodi è tutto. Grazie anche a Gustavo Messina per la parte tecnica con Bruno Orti. Grazie naturalmente a Stefano Sparro che ci ha aiutato questa mattina. Quindi in sottofondo ci lasciamo con questo splendido maestro e artista di cui oggi abbiamo ricordato la sua produzione musicale e anche la sua maestria, direi.
Grazie a voi.